Allora, benvenuti al Consiglio Comunale di Suvereto del 28 dicembre 2021. Passo la parola al segretario comunale per l'appello.
Buonasera a tutti, appello del Consiglio Comunale di Suvereto del 28 dicembre 2021. Cardinale.
Presente, mi scusi, sono al lavoro, mi sto sistemando. Arrivo.
Cortigiani,
Presente.
Dell'Agnello,
Presente.
Donnoli,
Presente.
Magazzini, Magazzini è presente?
Era presente e ora non lo vedo più.
Arriva, vedo che mi era fatto la richiesta di rientrare, eccolo, ora lo riammetto.
Magazzini? Magazzini lo chiamo dopo allora. Masi?
È arrivato Magazzini.
Sì. Presente.
Allora, Magazzini presente e Masi presente. Nocenti? Nocenti c'è?
È il microfono spento, Nocenti. Luciano, accendi il microfono. Nocenti c'è, prova a parlare, ma non ha l'audio attivato. Luciano, attiva l'audio.
Va bene, lo chiamo dopo. Nocera.
Presente.
Nocera risposto. Parenti.
Nocenti presente.
Bene, grazie. Parenti.
Presente.
Pasquini.
Presente.
Piccioni.
Presente.
Russo.
Presente.
Solignani.
Presente.
Tutti presenti. Prego, sindaco.
Sì, prego, procediamo al primo punto all'ordine del giorno. È andata via l'audio. Risposta all'interrogazione del gruppo Uniamo Suvereto, richiesta su conto su alloggi ERP del comune, monitoraggio del fabbisogno abitativo di arrivo, stato di manutenzione, programmazione di interventi sugli alloggi ERP, anche mediante accesso ai fondi PNRR. Passo la parola al vice sindaco.
Faccio rispondo. Allora, rispondo ai quesiti posti nell'interrogazione. Richiesta resoconto sugli alloggi ERP del Comune di Suvereto, monitoraggio del fabbisogno abitativo, stato di manutenzione, programmazione di interventi sugli alloggi ERP anche mediante accesso a fondi del PNRR. Quesito 1. A quanto ammonta attualmente il patrimonio mobiliare ERP del Comune di Suvereto e la complessiva copertura abitativa? Gli alloggi ERP ricadenti sul territorio comunale di Suvereto, originariamente concessi all'azienda di gestione del patrimonio ex ERT ed oggi CASALP, erano 46 unità mobiliari suddivisi su 3 fabbricati ubicati distintamente in via Aldo Moro, via Alessandrini e via Guido Rossa. Nel tempo sono stati venduti agli affittuari 4 alloggi. Ad oggi dunque gli alloggi di gestione a CASALP sono 42. Di questi 40 sono locati, 2 si sono liberati a partire da settembre 2021 per la morte di 2 affittuari. CASALP ha inoltrato infatti all'Ufficio Politiche Sociali del Comune la comunicazione di rientro in possesso di 2 alloggi, dichiarandoli però non ancora disponibili per la riassegnazione, perché sono necessari i lavori di adeguamento. Generalmente il tempo minimo per la riassegnazione da quando un alloggio si libera è di circa un anno. Quesito 2. se siano stati compiuti dei monitoraggi dei fenomeni economici e sociali connessi ai problemi abitativi sul territorio e quale sia lo stato attuale del fabbisogno rispetto alle alloggi disponibili. I monitoraggi dei fenomeni economici e sociali connessi a problemi abitativi vengono effettuati a livello regionale. Annualmente viene presentato da Regione Toscana il rapporto sulla condizione abitativa della regione, formato con i dati richiesti dei singoli comuni, compreso il nostro, circa la consistenza delle graduatorie per l'assegnazione degli alloggi ERP, le assegnazioni avvenute nell'anno, la tipologia di nuclei familiari in graduatoria. Abbiamo attraverso la graduatoria esistente un monitoraggio comunale che si aggiorna di fatto ogni 4 anni, quando c'è la graduatoria scade e va pubblicato un nuovo bando. Per quanto riguarda la situazione attuale del nostro comune, l'ultimo bando è stato pubblicato nel 2017. La graduatoria risultante è stata 12 domande ammesse, 2 escluse. Dal 2017 ad oggi sono stati assegnati 3 alloggi, dunque ad oggi le domande rimaste in graduatoria sono 9. I 3 alloggi sono stati assegnati a 2 famiglie di 4 componenti ciascuno, straniere, e a una famiglia di 1 componente italiana. Dei 9 nuclei in lista di attesa, 8 sono italiani e 1 straniero. 4 nuclei sono composti da 1 persona, 2 nuclei da 3, 2 nuclei da 5 e 1 nucleo da 2 persone. L'età media dei richiedenti era 58 anni. I 5 nuclei su 12, l'età del richiedente supera i 65 anni. I nuclei con figli minori a carico sono 6. Il cambiamento della legge regionale è avvenuto all'inizio del 2019, con la legge regionale 2 del 2019 e la situazione pandemica hanno di fatto allungato i tempi per la redazione del nuovo regolamento comunale ERP, approvato per l'appunto nell'ultimo consiglio comunale del 30/11/2021 e propedeutico alla pubblicazione del nuovo bando. La nuova legge regionale ha introdotto l'obbligo per i comuni sotto 10.000 abitanti di pubblicare il bando insieme ad altri comuni, la cui popolazione complessiva supera 10.000 abitanti. Sono in corso contatti con il comune di San Vincenzo e Sassetta per portare in approvazione in consiglio comunale a gennaio 2022 la convenzione per la gestione del bando unico, in modo da pubblicare il nuovo bando per la formazione della nuova graduatoria nel mese di febbraio 2022. Se siano stati compiuti, quesito 3, se siano stati compiuti dei monitoraggi e nel caso affermativo quando i relativi esiti sullo stato di manutenzione ordinaria e straordinaria del compendio immobiliare di ERP e se sia stato elaborato un piano di interventi e nel caso quali sono gli interventi previsti e la relativa tempistica. Gli interventi di manutenzione ordinaria e pronto intervento vengono svolti in seguito a segnalazione a cura degli assegnatari senza possibilità di monitoraggio preventivo. Ad oggi risultano eseguiti in 5 anni negli ultimi 5 anni trascorsi un totale di 94 interventi per un totale di 140.452,27 euro. Gli eventuali interventi ulteriori di manutenzione straordinaria programmabili vengono disposti dall'ODE sulla base delle risorse economiche disponibili e delle priorità indicate da questa società. Ad oggi il patrimonio comunale non sono programmati interventi di natura straordinaria. Quesito 4. Se siano state formulate o vi sia l'intenzione di formulare al soggetto gestore proposte di intervento per la formazione del programma regionale di riqualificazione edilizia residenziale pubblica di cui al DG Regione Toscana numero 1133 del 28/10/21, finalizzata ad intervenire con risorse di cui al PNRR sul patrimonio edilizia residenziale pubblica con l'obiettivo di migliorare l'efficienza energetica del patrimonio edilizia residenziale pubblica, la resilienza e la sicurezza sismica, nonché la condizione sociale dei tessuti residenziali pubblici. Rispetto alle norme messe a disposizione del PNRR, il fondo complementare con delibera della Regione Toscana 1133 del 28/10, CASA ha avviato un'indagine tecnica per la valutazione delle caratteristiche tecniche del patrimonio gestito sul territorio provinciale da candidare. Nel dettaglio, gli immobili candidabili devono risultare totalmente di proprietà comunale con caratteristiche strutturali e di finiture esterne tale da consentire l'intervento di riqualificazione energetica nel rispetto dei massimali di costo regionale imposti dalla natura del lavoro. Nel caso specifico, per l'immobile di via Aldo Moro e via Alessandrini risultano 2 alloggi in proprietà privata per ciascun immobile. Inoltre, la totalità del patrimonio presenta un rivestimento esterno a mattoni faccia vista di natura tale da non consentire l'applicazione di un cappotto termico di facile ed economica installazione, necessario per un efficace intervento di riqualificazione energetica. di riqualificazione energetica. Tali condizioni pregiudicano per tutti gli edifici la possibilità di essere candidabili al finanziamento disposto.
Grazie. Grazie. Ovviamente la risposta scritta sarà trasmessa al gruppo Uniamo Veneto, che può dire qualcosa al riguardo, dichiarare la soddisfazione o meno rispetto alla risposta.
Non ho capito molto, devo dire, non so se posso, non sentivo bene.
Un po' il volume. Dicevo, è facoltà del gruppo consigliare ovviamente dichiarare qualcosa rispetto alla risposta, insomma, soddisfazione o non soddisfazione o altro.
Sì, allora noi come gruppo consigliare ci riserviamo di esaminare la risposta scritta nel momento in cui l'abbiamo, perché ovviamente ci sono alcune cose che devono essere approfondite. Quello che non ho ben compreso, ecco, meglio, dall'ultima risposta ho compreso, ecco, che non sono previsti interventi perché non rientrano, ecco, tra le ipotesi previste finanziabili, però non ho ben capito se dalla ricognizione che Casalp aveva in atto ha già compiuto, non ho ben compreso, se in ogni caso vi fossero degli immobili che necessitano di manutenzione straordinaria, in ogni caso, ecco, anche se non rientrante tra le ipotesi previste. Questo, ecco, poi mi riservo di valutare con il gruppo la risposta e eventualmente di approfondire l'argomento anche in seguito, magari anche in una commissione, ritenendo, ecco, che questo argomento relativo alle politiche della casa e quindi a interventi importanti anche di monitoraggio che non soltanto l'ente gestore dovrà gestire, ma che il comune dovrà comunque suggerire e intervenire, credo, ecco, sia un'attività debba essere fatta direttamente dal comune in maniera propositiva nei confronti dell'Ode Livornese e anche della società che gestisce. Quindi ci riserviamo poi all'esito ulteriori approfondimenti. Grazie.
Sì, sì, va bene. Questo direi che chiaramente no, faccio questa proposta, nel senso che disponibile a qualsiasi ulteriore approfondimento e chiarimento. E ritengo che se fosse necessario fare anche una commissione, sia nostro diritto di invitare il presidente Casalp, che meglio di chiunque altro possa spiegare una determinata situazione. Tra l'altro avevamo concordato anche un sopralluogo con il presidente, però hanno avuto dei problemi di positività Covid e quindi è stato rinviato all'anno prossimo, quindi si scusa. E quindi niente, faccio questa proposta che ritengo sia anche necessaria di far spostare anche gli organi preposti sui territori, cosa che da molto tempo, diciamo, da diverso tempo è in disuso.
Pizzetti?
Io non sento più niente.
Io uguale.
Io pure.
Sì, aspettate, Jessica, credo abbia qualche problema con l'audio.
Sì, anch'io non sento niente.
Idem.
Aspettate un attimo, credo che ci sia un problema tecnico.
Ora mi sentite?
Sì, ora sì.
Sì, sì.
Ok. Siamo quindi appunto all'ordine del giorno numero 2, che è una mozione del gruppo consigliere Uniamo Suvereto, che ha facoltà di leggerla e illustrarla.
Ok, leggo io. Allora, il gruppo consigliare, mi sentite?
Sì.
Ok. Il gruppo consigliare Uniamo Suvereto, premesso che con delibera del Consiglio Comunale del 29/6/2020, il Consiglio Comunale approvava all'unanimità la mozione del nostro gruppo consigliare con la quale si impegnava la Giunta all'istituzione di un tavolo tecnico che, quanto alla ex chiesa dell'Annunziata, possa coinvolgere tutti i soggetti privati e pubblici per procedere preliminarmente ad un'attenta disamina della questione, ad una verifica della sussistenza di una finalità comune, volta al recupero del bene ed all'esito per concordare il percorso ritenuto più idoneo per il raggiungimento della medesima finalità. Quanto ad altri beni di valore storico-architettonico presenti sul territorio comunale, perché si proceda ad una ricognizione dei medesimi e all'individuazione e programmazione di azioni necessarie ed opportune volte alla loro conservazione e valorizzazione. Che trascorso oltre un anno senza che allo scrivente gruppo consigliare fosse stata data comunicazione dell'istituzione almeno di un tavolo tecnico e senza che fossero pervenuti aggiornamenti sullo stato della questione, in data 16/12/2021 la capogruppo Uniamo Suvereto contattava telefonicamente il vicario della diocesi di Massa Marittima Piombino, don Marcello Boldrini, in merito alla ex chiesa dell'Annunziata, che da tale colloquio è emerso un interesse della diocesi a trovare una soluzione che porti quantomeno alla messa in sicurezza dell'immobile in questione, di rilevante interesse artistico, architettonico e culturale, ma sono state anche palesate le difficoltà finanziarie per un intervento diretto della proprietà. Che l'interlocutore ha manifestato però un'apertura della diocesi a valutare altre soluzioni, con la forma che potrà essere individuata e proposta affinché l'amministrazione possa avere titolo sull'immobile per reperire risorse pubbliche e o private con cui finanziare un intervento di messa in sicurezza. Che il vicario della diocesi ha riferito che avrebbe conferito con il vescovo, Monsignor Ciattini, ed ha invitato a ricontattarlo nuovamente dopo le festività natalizie, che è stato altresì riferito che sebbene sia noto l'interesse di privati cittadini alla questione, l'interlocutore preferenziale della diocesi è ritenuta essere l'amministrazione comunale, con la quale la diocesi parrebbe aver avuto un contatto risalente nel tempo e che è necessario riattivare. Che attesa l'importanza della questione, riteniamo indispensabile un'azione congiunta, condivisa e pienamente collaborativa di tutte le rappresentanze politiche in Consiglio Comunale. Per quanto sopra, si impegna il Sindaco e la Giunta a dare esecuzione alla delibera del Consiglio Comunale numero 32 del 29/6/2020, dando comunicazione a tutti i gruppi consigliari della sua attivazione, al fine di consentirne la partecipazione. Prendere contatto dopo le festività natalizie con la diocesi di Massa Marittima Piombino per approfondire quanto riportato in premessa in ordine alla sussistenza di una finalità comune volta al recupero del bene ed al fine di concordare con la proprietà il percorso e le forme ritenute più idonee per il raggiungimento della medesima finalità. Il consigliere del gruppo Uniamo Suvereto.
Grazie, ovviamente se deve aggiungere qualcosa è comunque aperta la discussione con i consiglieri.
Allora, se posso intervenire io,
Prego, Magazzini.
Allora, innanzitutto buonasera a tutti. No, niente, per quanto riguarda me personalmente, la Chiesa dell'Annunziata fin dagli albori del mio escursionismo è sempre stata a me cara, tant'è che durante la stesura della sentieristica appunto ci abbiamo fatto passare l'incrocio dei sentieri e poi personalmente in tutti questi anni ho sempre cercato di valorizzarla, tra l'altro girandoci anche tre puntate con TV9 con la trasmissione Zona Attiva. È logico, la storicità della Chiesa dell'Annunziata lo sappiamo tutti, la leggenda dice che fa parte delle 100 chiese edificate da Matilde di Canossa per poter dir messa, e tra l'altro gli ultimi notizie storiche di rilievo con cui siamo arrivati anche con la sovrintendenza quando si faceva i ricercatori di superficie, addirittura pare che nelle architetture ci si riconosca l'ordine manavaldiano di Guglielmo di Manavalle, quindi si parla anche quasi di templari, ha delle similitudini con la chiesa della Pivaccia del Parco di Montione, con l'eremo di San Mamigliano all'isola di Montresto e tante altre belle cose. Poi è logico, in questi anni c'è stato anche da parte del volontariato e soprattutto dell'Assemblea Popolare che abbiamo organizzato due pulizie straordinarie con i cittadini, e ogni volta che naturalmente si va lì con il consigliere civico Cortigiani a fare la pulizia di sentieri, si dà anche una bella passata lì a Piazzale della cisterna e del parcheggio e parcheggio della fonte. Per quanto mi riguarda, sicuramente è un monumento importante e che so che già il sindaco Parodi aveva già fatto nella precedente legislatura diversi incontri con la Curia, e anche in questa legislatura appunto anche la sindaca Pasquini insieme all'assessore Casini si sono dati da fare, quindi ecco, io penso che da parte dell'amministrazione comunale l'interesse c'è e c'è stato. Quindi poi ricordiamoci anche che la cosa non è facile, perché naturalmente è un bene privato che appartiene alla diocesi, e quindi sicuramente poi bisognerà trovare la forma per fare qualche intervento. Comunque ecco, questo, la cosa importante secondo me poi dopo è che anche in tutti questi anni con quello che abbiamo potuto fare naturalmente per la valorizzazione del luogo, insomma, è stato fatto sia privatamente da me ma anche appunto da Assemblea Popolare con tutte le varie opere di pulizia. Questo è quanto.
Grazie Magazzini, altri interventi?
Se posso,
prego,
due parole. Allora, ovviamente lo scopo della mozione non era quello di negare attività che sicuramente è stata compiuta e quindi apprezzabile da ogni punto di vista. Quello, ecco, lo scopo che ha questa mozione, così come quella precedente che avevamo fatto, è quella di rinverdire, diciamo, la questione e tenerla comunque viva nell'interesse di tutti, perché poi mi sembra, ecco, che già in approvazione della scorsa mozione fu manifestato l'interesse di tutti a trovare una soluzione che al tempo era quella di istituire un tavolo tecnico per poter coinvolgere per l'appunto anche privati cittadini che nel tempo si sono interessati, ecco, della questione e che hanno comunque promosso delle iniziative sempre per poter portare la discussione e tenerla al centro dell'attenzione dell'amministrazione così come della Curia. Ora, successivamente a quella delibera di istituzione del tavolo tecnico, obiettivamente al nostro gruppo quantomeno non è arrivata notizia, aggiornamento di che cosa è stato compiuto. L'iniziativa che è stata presa di sentire un attimino, perché comunque c'era stato anche un contatto scritto, era appunto per capire se si trattava di un disinteresse, di una chiusura o di una difficoltà di qualche tipo. Qualche suggerimento è venuto fuori e anche qualche proposta che sarebbe il caso, a nostro avviso, di poter approfondire. Ovviamente l'interlocutore principale, l'amministrazione comunale, e nella persona del sindaco e della giunta, quindi quello che noi proponiamo con questa mozione è che si vada ad approfondire la possibilità, ecco, di trovare una forma di un titolo perché sia l'amministrazione comunale a poter andare a reperire delle risorse per metterla in sicurezza. Insomma, le condizioni dell'immobile probabilmente, ecco, il consigliere Magazzini le conosce sicuramente meglio di me, e quindi per vedere, ecco, di trovare una soluzione. E questo coinvolgendo anche appunto non soltanto l'amministrazione, la curia, ma anche chi nel tempo si è occupato mediante studi, approfondimenti, per trovare una soluzione, anche i privati stessi, ecco, che al tempo hanno ceduto l'immobile alla curia, che ha manifestato questa difficoltà finanziaria a poter intervenire su un immobile che reputano sicuramente di interesse storico e culturale, architettonico, ma hanno manifestato, ecco, difficoltà finanziaria. Quindi, diciamo, la strada, quella di insistere nel chiedere un intervento diretto della diocesi, pare, ecco, una strada un po' chiusa da questo punto di vista. Occorrerebbe, ecco, trovare delle soluzioni alternative. Qualche in prospettiva di discussione c'è stata, e quindi quello che vorremmo è davvero dare esecuzione a questo tavolo anche tecnico, quindi per valutare la possibilità di proporre una diversa forma. Da questo punto di vista è stata manifestata un'apertura.
Grazie, ci sono altri interventi?
Io vorrei solo fare la dichiarazione di voto, se possibile. Nulla.
Prego, prego.
Sì, sì, al di là di quello che è scritto nella mozione, che ovviamente mette in evidenza appunto alcuni dettagli, no, su possibili sviluppi, io vedo che nel dispositivo, no, si richiede nuovamente di impegnare la giunta e il sindaco su un tema che è già in gestione da mesi, che per vari motivi legati anche e soprattutto a quello che sta accadendo nelle ultime settimane, no, alla recrudescenza anche del Covid e a vari problemi di gestione appunto da parte dell'amministrazione, non siamo potuti andare oltre. Però ci sono attività in corso di opera che, infatti, come ha ribadito anche Magazzini, ha portato il sindaco ad incontrare più volte il vescovo, no, della diocesi, e azioni che stanno andando avanti con i tempi e le priorità del caso. Quindi non è che il sindaco poi magari integrerà, è stata ferma in questi mesi, anzi credo abbia fatto molti passi in avanti, con risultati che sono bene o male già stati messi in evidenza, no? La diocesi non ha soldi per fare investimenti, però è anche vero che io credo, dal nostro punto di vista, non sia neanche corretto portare avanti degli studi che possano poi portare un titolo al comune di Suvereto per poi appunto trovare finanziamenti. Questo è dal mio punto di vista da escludere, però comunque al di là di tutto voteremo no a questa mozione, perché comunque sia sta andando avanti l'interlocuzione tra il comune, appunto il sindaco e la diocesi, e poi magari spero, auspichiamo ovviamente che ci possano essere degli sviluppi nel breve periodo che possono poi portare anche a uno sviluppo positivo. Grazie.
Grazie Donnelly. Ci sono altri interventi? Mi pare di no. Allora, dico ovviamente che l'impegno dell'amministrazione comunale rispetto alla situazione dell'ex Chiesa Annunziata prosegue, perché è evidente che c'è una sensibilità del paese, della comunità, rispetto a quelle che sono le, quella che è la condizione appunto della Chiesa, su cui non so a ripilogare, diciamo, i vari passaggi e la proprietà che sia privata. È chiaro e abbastanza evidente che ci sia una forte difficoltà da parte della Curia di investire in quel bene, che sicuramente necessita di, non so se basteranno centinaia di migliaia di euro solo per la messa in sicurezza. E quindi eravamo rimasti nel 2021, era un anno piuttosto complicato, con interventi già da parte della Curia da finanziare, che comunque ci saremmo sentiti nel 2022. Quindi quello che io comunque farò, a prescindere dall'esito della mozione, perché è un impegno che già sto portando avanti, è chiaro ed evidente come, per la responsabilità che ho nei confronti dell'ente comunale, non possa con leggerezza valutare di acquisire dei titoli su beni, che soprattutto quando sono messi in un certo stato. Per cui, insomma, assolutamente interesse a portare avanti, ci sono tantissime cose che dobbiamo fare. Ricordo che siamo tuttora in un'emergenza sanitaria che non è assolutamente in nessun modo placata, anzi, purtroppo è sempre più incisiva, e queste settimane lo testimoniano. Saranno mesi importanti per altre sfide, quindi confermo l'impegno sull'ex data dell'Annunziata, chiaramente in un quadro, diciamo, di obiettivi e di possibilità che l'amministrazione ha. Quindi, insomma, questo per ribadire che, a prescindere dall'esito della mozione, l'impegno dell'amministrazione continua. A questo punto quindi metto in votazione la mozione sull'ex chiesa dell'Annunziata, e passo la parola al segretario per l'appello.
Votazione per appello nominale sulla mozione. Cardinale?
Contraria.
Cortigiani?
Contrario.
Dell'Agnello?
Favorevole.
Connoli?
Contrario.
Magazzini?
Contrario.
Masi?
Contrario.
Nocenti?
Contrario.
Nocera?
Contraria.
Parenti?
Contrario.
Pasquini?
Contraria.
Piccioni?
Favorevole.
Russo?
Favorevole.
Solignani?
Favorevole.
Quindi abbiamo 4 voti a favore e 9 voti contrari. La mozione è respinta.
Grazie. Andiamo avanti col punto numero 3, che è l'approvazione dei verbali della seduta precedente di novembre. Io mi ricordo che non ci fossero assenti, se diversamente ditelo pure. I verbali ovviamente si danno per letti e si mettono in votazione. Prego, segretario.
Sì, votazione per appello nominale sui verbali. Cardinale?
Favorevole.
Cortigiani?
Favorevole.
Dell'Agnello?
Favorevole.
Donnoli?
Favorevole.
Magazzini?
Favorevole.
Masi?
Favorevole.
Nocenti?
Favorevole.
Nocera?
Favorevole.
Parenti?
Favorevole.
Pasquini?
Favorevole.
Piccioni?
Favorevole.
Russo?
Favorevole.
Solignani?
Favorevole.
Unanimità. Prego, sindaco.
Passiamo allora al punto all'ordine del giorno numero 4, che è l'approvazione delle aliquote IMU e detrazioni anno 2022, per la quale delibera. Passo la parola all'assessore Vivanti. Allora, per quanto riguarda le aliquote IMU, queste sono state confermate rispetto alle aliquote già deliberate nel 2021, con la sola eccezione dei beni merce, che per norma di legge nazionale sono diventati esenti, e così anche le detrazioni già approvate nell'anno 2021.
quindi sono già state queste comunicazioni date in sede di commissione bilancio, quindi non ho nient'altro da aggiungere. E passo alla votazione, lascio la votazione. Ovviamente se ci sono interventi da parte dei consiglieri hanno facoltà di intervenire.
Sì, se posso brevemente, che è anche già dichiarazione di voto, trattandosi delle medesime aliquote già approvate nel 2021, verso le quali noi abbiamo più volte manifestato la nostra contrarietà in occasione della maggiorazione che è stata applicata, così come era previsto dalla legge, ma che poteva da parte dell'amministrazione non essere applicata o poteva non essere applicata fino al massimo, mentre invece nel caso di queste tariffe e di queste aliquote la maggiorazione è stata per tutte applicata al massimo. Ovviamente quello che poteva essere fatto in questa fase era eventualmente di ridurle, cosa che non è stata presa in nessun modo in considerazione, e quindi la stessa contrarietà che abbiamo manifestato al tempo la si ribadisce ora, peraltro ecco forse ancora più marcata per il fatto che poteva essere colta l'occasione per rivedere una scelta sicuramente tributaria che può garantire servizi ai cittadini. Questa è la giustificazione che più volte ci è stata data, ma che comunque sia poteva invece andare incontro a difficoltà economiche sempre più stringenti per i cittadini, prevedendo magari ulteriori diverse esenzioni. Questo non è stato fatto, non è stato assolutamente preso in considerazione, quindi la nostra contrarietà permane.
Grazie. Ci sono altri interventi? Non mi pare.
Volevo solo dire, non è stata una nostra la giustificazione. Giustificazione sembra il termine sbagliato, però direi la motivazione. Abbiamo spiegato precedentemente la motivazione per cui a suo tempo avevamo applicato, come dice Solignani, il massimo. Non è una giustificazione. Altrettanto diventa il solito motivo per cui non abbiamo riabbassato, perché la situazione mi sembra non è che sia migliorata rispetto a un anno fa, tutt'altro. Quindi se la scelta dell'amministrazione a suo tempo è stata questa, stiamo semplicemente proseguendo su questa linea.
Grazie Cardinale. Sì, metto quindi in votazione le aliquote della IMU relative alle detrazioni del 2022, chiedendo subito al segretario di chiedere la doppia votazione perché la delibera è immediatamente eseguibile.
Io non sento più niente.
Mi sentite? Sì.
Ah, io ora sì, ora però c'è stato un po' di silenzio.
Prego il segretario di procedere con l'appello per la votazione. Non mi sente il segretario. Oggi.
No, mi sa che non c'è più, non lo vedo più io.
Una situazione.
Aspettate.
Lo chiamo.
Passo il filtro, ragazzi.
Segretario, ci senti ora?
Mi sentite?
Sì. Ora sì, non ti sentivamo più né vedevamo. Dobbiamo
voi
procedere.
Mi sentite?
Ora sì. Dobbiamo procedere con la votazione del punto numero 4, approvazione aliquote IMU e detrazioni con l'immediata eseguibilità.
Sì. Bene, allora procedo all'appello nominale. Cardinale?
Favorevole.
Cortigiani?
Favorevole.
Dell'Agnello?
Contrario.
Donnoli?
Favorevole.
Magazzini?
Favorevole.
Masi?
Favorevole.
Nocenti?
Favorevole.
Nocera?
Favorevole.
Parenti?
Favorevole.
Pasquini?
Favorevole.
Piccioni?
Contrario.
Russo?
Contrario.
Polignani?
Contraria.
La votazione? Cardinale, seconda votazione.
Favorevole. Ecco, favorevole.
Cortigiani?
Favorevole.
Dell'Agnello?
Contrario.
Donnoli?
Favorevole.
Magazzini?
Favorevole.
Oggi.
Nocenti?
Favorevole.
Nocera?
Favorevole.
Parenti?
Favorevole.
Pasquini?
Favorevole.
Cioni?
Contrario.
Russo?
Contrario.
Solignani?
Contraria.
Abbiamo 9 voti a favore e 4 voti contrari. Prego, Sindaco.
Bene, grazie. Passiamo al punto numero 5, che è l'addizionale comunale IRPEF anno 2022 per Bagnani. Allora, anche per quanto riguarda l'addizionale comunale, si conferma la decisione già presa nell'anno 2021, quindi di confermare un'aliquota pari allo 0,70 con una soglia di esenzione su redditi annui imponibili inferiori o uguali a 10.000 euro. Quindi lascio la parola al Consiglio per... alla discussione, lascio aperto la discussione al Consiglio Comunale. Ti prego, chi ha facoltà, a tutti avete facoltà di intervenire. Non mi sembra ci siano interventi, quindi mettiamo in votazione la visuale comunale IRPEF 2022, anche questa con la doppia votazione. Segretario.
Di appello, no, votazione per appello nominale sull'addizionale comunale IRPEF. Cardinale?
Favorevole.
Esprime il voto anche sull'immediata eseguibilità.
Sì, favorevole, ovviamente.
Bene, grazie. Cortigiani?
Favorevole.
Dica due volte favorevole, così registriamo
sì.
Anche il voto.
Favorevole.
Bene, Dell'Agnello?
Contrario, contrario.
Donnoli?
Favorevole, favorevole.
Magazzini?
Favorevole, favorevole.
Masi?
Favorevole, favorevole.
Nocenti?
Favorevole, favorevole.
Cera?
Favorevole, favorevole.
Parenti?
Favorevole, favorevole.
Pasquini?
Favorevole e favorevole.
Piccioni?
Contrario, contrario.
Russo?
Contrario, contrario.
Solignani?
Contraria, contraria.
Anche qui favorevoli 9 consiglieri e contrari 4.
Sì, segretario. Passo quindi alla delibera numero 6, che è la revisione periodica delle società partecipate detenute al 31-12, in questo caso 2020. La delibera, che è corredata del parere dell'organo di revisione, non fa altro che prendere atto della ricognizione che è stata svolta, che a sua volta il Comune di Sovreto aveva fatto la prima volta con la delibera 40 del settembre 2017. Il Comune di Sovreto aveva già individuato quelle che erano le partecipate e non avevano più i requisiti appunto di interesse, interesse per le finalità, e quindi la ricognizione ovviamente sintetizza quelle che sono nell'allegato appunto le attività che ancora sono in partecipazione, come ASA, poi per esempio abbiamo ASU liquidazione, ATM in dismissione, tra l'altro so che ci sono in corso atti di liquidazione da parte di altri comuni, quindi qui faremo un riallineamento. Manteniamo ovviamente CASALP, già in dismissione centrale del latte, già liquidazione Cevalco, per riassumere, in dismissione Galle Etruria e partecipazione in Parchi Val di Cornia, più diciamo tutte le altre partecipazioni indirette tramite le partecipate. Quindi niente di nuovo sotto il sole, quindi lascio la parola ovviamente al Consiglio Comunale rispetto a questa delibera. Interventi, quindi prego segretario, se procediamo con la votazione, anche qui è doppia.
Sì, quindi votiamo per appello nominale sulla ricognizione relativa alle società partecipate. Cardinale?
Favorevole, favorevole.
Cortigiani?
Favorevole, favorevole.
Dell'Agnello?
Favorevole, favorevole.
Donnoli?
Favorevole, favorevole.
Magazzini?
Favorevole, favorevole.
Masi?
Favorevole, favorevole.
Nocenti?
Favorevole, favorevole.
Nocera?
Favorevole, favorevole.
Segretario, ti abbiamo perso dopo Nocera.
È frizzato. Ecco.
Parenti?
Favorevole, favorevole.
Pasquini?
Favorevole, favorevole.
Cioni?
Favorevole, favorevole.
Russo?
Favorevole, favorevole.
Solignani?
Favorevole, favorevole.
Unanime.
Abbiamo votato tutti?
Quindi unanimità, sì.
Unanimità sulla delibera. Vi ringrazio e passiamo alla delibera numero 7, che è l'approvazione del bilancio di previsione 22-24 e DUP di momento programmazione 22-24, che introduce l'assessore al bilancio, ma insomma ci sono anche io.
Io non sento più niente.
Allora, per quanto riguarda appunto il DUP e il bilancio previsionale 22-24, ieri appunto si è riunita la commissione nella quale appunto la sottoscritta con la responsabile e il sindaco hanno cercato di illustrare quelle che sono le linee programmatiche che sono indicate appunto nel DUP, che vengono tradotte poi in numeri nel bilancio previsionale. È un bilancio e una programmazione quindi che tende a confermare quelle che sono le linee programmatiche di Assemblea Popolare, quindi nel garantire quelli che sono i servizi minimi alle famiglie, ai cittadini, agli anziani e ai giovani nel nostro comune, con un notevole sforzo che, come potete immaginare, può essere quello di trovare un equilibrio in un comune piccolo come Sovereto, che ha come fonte principale di sostentamento nella parte della spesa corrente nelle entrate tributarie.
insieme alle entrate tributarie, questo bilancio va a identificare tutte quelle fonti di trasferimento, quindi che da parte della regione e dello Stato centrale, che vanno a finanziare la spesa corrente, e poi tutte quelle che sono la parte quindi del finanziamento delle spese in conto capitale, che sono principalmente sostenute dagli oneri di urbanizzazione, nonché dalle concessioni cave e dai diritti di superficie, quelli principali. Appunto detto, trovare un equilibrio in un comune così piccolo non è cosa semplice. E volendo anche ricondurre una riflessione rispetto a quello che la minoranza ha portato in discussione nei temi relativi alle tassazioni, è chiaro che la tassazione in un comune come Suvereto non ha grandi margini, perché abbassare la tassazione è chiaro che significa abbassare le spese correnti, perché, come detto, la fonte principale delle entrate correnti è proprio la tassazione. Detto questo, rispetto al 2019, volendo comunque andare a identificare la sommatoria che prima era identificata dalla IMU e alla TASI, alcune categorie in realtà non sono aumentate, ma hanno visto una riduzione. E quindi è chiaro che noi portiamo sempre avanti la questione che l'equilibrio di bilancio diventa fondamentale, e la coperta è corta se vogliamo comunque garantire determinati servizi. Però esiste una commissione all'interno della quale le discussioni potrebbero essere fatte. È un anno che vige questa tassazione, è un anno la minoranza poteva riflettere su quelli che potevano essere anche delle proposte da fare. È circa 20 giorni che tutto il Consiglio Comunale ha a disposizione le proposte, e quindi non ci siamo mai tirati indietro, almeno personalmente non mi sono mai tirata indietro nell'ascoltare o nel recepire proposte che potevano essere costruttive, che ad oggi, ahimè, non sono ancora avvenute. Quindi io non ho nient'altro da aggiungere, perché alle risposte quindi sono state date in Consiglio Comunale, e lascio il Consiglio Comunale invece la discussione su questo tema del bilancio, che mi sembra abbastanza importante.
Sì, integro la breve illustrazione dell'assessore. Come ha detto, la documentazione, visto che da legge insomma è approvata prima negli schemi di giunta, è stato fatto il 15 di novembre, quindi diciamo che tutti i consiglieri sono a conoscenza già da molto tempo insomma di quelli che sono gli indirizzi e le scelte contenute in questo bilancio. Per quanto riguarda la parte corrente, come sempre direi, per chi frequenta questi luoghi da un po' di tempo, c'è sempre poco da dire, nel senso che il nostro piccolo comune ha visto negli anni progressivi tagli sulla spesa corrente, diciamo una grossa entrata per noi del Fondo di Solidarietà, che con le varie politiche tributarie poi è stato sempre reintegrato in parte. Quindi cerchiamo sempre di coprire le spese, è un bilancio che copre in larghissima parte il costo del personale, che è un costo fisso, e ha cercato anche di coprire nel tempo quelle che erano le posizioni vacanti e di qualificare quelle che erano anche le competenze. Quindi da un punto di vista della spesa corrente, come sempre, avendo anche i vincoli del fondo crediti dubbia accessibilità, sul quale abbiamo lavorato molto in questi anni attraverso il recupero dell'evasione, però è sempre comunque un importo importante, perché è cresciuto nel tempo fino ad arrivare al 100%. E quindi siamo anche certi che poi alcuni risultati sulle entrate correnti si vedranno nel tempo, perché finalmente insomma abbiamo iniziato a lavorarci. Quindi sul corrente diciamo poco da dire, dobbiamo coprire servizi essenziali, quello che il comune riesce a fare, come sapete, tutto l'extra che cerchiamo di fare quando facciamo le manifestazioni, quando facciamo gli eventi, è raccolto da sponsorizzazioni, quindi quello che c'è nel bilancio è veramente l'essenziale a garantire i servizi. Per quanto riguarda gli investimenti, replico quanto già detto in commissione, è un documento di programmazione molto concreto che guarda e traduce in numeri e in nomi di investimenti quelli che sono gli obiettivi che erano nel programma, nelle linee programmatiche, e credo a prescindere, diciamo, da posizionamenti che poi siano anche nelle volontà di tutti i cittadini e quindi di tutte le parti politiche. Chiaramente è un documento che è stato elaborato già da diverso tempo, perché come sapete per poter essere prodotto e con tutti gli schemi fatti al 15 novembre il lavoro è stato fatto nelle settimane, nei mesi precedenti, per cui chiaramente le novità e i bandi in uscita del PNRR, oltre a una serie di misure di bilancio dello Stato che saranno trasferite sul PNRR, cambieranno le modalità di erogazione, quelle che sono anche le disponibilità e in base appunto a come usciranno bandi, alle priorità che daranno a certi interventi, però siamo convinti che sia un programma di lavori sia ambizioso ma del tutto fattibile, anche perché insomma ci sono sempre risorse che non possono essere considerate chiaramente in fase in questa fase, perché non si può sapere quanti saranno gli oneri di urbanizzazione e non si può nemmeno sapere quali saranno poi le risorse ulteriormente svincolabili per investimenti. Per cui insomma credo che ci sia un'assoluta risposta a quelli che sono i bisogni principali del paese, quelli che non ci sono, come ho detto in commissione, come distretto sanitario, oggi Casa della Salute, Casa di Comunità, è inserita nella scheda progettuale Missione 6 della Regione Toscana, quindi non è qui dentro perché è da altre parti, perché il finanziamento non è nostro, ma prossimamente inizio dell'anno concluderemo anche la fase di variante, per cui siamo a tutti gli effetti pronti per questa novità che dovrà essere sostenuta da tutti per poter realizzare quanto prima e quindi metterla come prioritaria tra le opere appunto che l'azienda sanitaria ha inserito nella missione 6. Quindi io su questo non ho altro da dire, chiaramente è un bilancio di previsione che vedrà, non solo, non ho ancora visto la legge di bilancio approvata, non sappiamo ancora le misure che ci saranno per l'emergenza sanitaria prorogata, si parla ancora di suoli pubblici eccetera, quindi è evidente nei prossimi mesi ci saranno le opportune e classiche variazioni per addivenire poi a quello che sarà il bilancio definitivo. Lascio quindi la parola al Consiglio Comunale e sia a sua disposizione.
Sì, se è possibile volevo dire due parole io.
Certo, prego Piccioni.
Allora sì, capisco benissimo le parole che ha detto l'assessore, tutte le problematiche tecniche che ha un piccolo comune come il nostro, ma come dice sempre l'assessore, il DUP dà delle linee programmatiche al nostro comune. In tal senso fa piacere vedere finalmente che il comune continua un percorso verso la transizione ecologica facendo investimenti in tal senso lo ringraziamo anche per questo, il fatto che abbia recepito anche il contributo della minoranza, però purtroppo ancora una volta ci troviamo a dover votare un bilancio in cui non si vede un indirizzo politico a lungo termine. Ci sono molti investimenti, ma sono per la maggior parte a medio termine. Non si percepisce un'idea politica chiara che si vuole per il nostro paese. In tal senso, per esempio, non vi sono capitoli a bilancio sullo spopolamento del centro storico e non ci sono nemmeno riguardanti le frazioni e le famiglie. Il centro storico, come tutti sappiamo, sta purtroppo vivendo un lento spopolamento. Vuoi che sia dovuto al mancato ricambio generazionale o alle difficoltà che tutti noi conosciamo ad abitarvi. Ci saremmo aspettati però, in questo senso, degli investimenti atti ad interrompere questa tendenza. potevano essere interessanti degli sgravi fiscali per i giovani che vengono a prendere la residenza all'interno di esso, oppure ad esempio aiuti nel canone di affitto o agevolarli sempre nel caso di un acquisto della prima casa. Ma di tutto ciò purtroppo non vi è presenza. Non vi sono investimenti atti a mantenere aperte le nostre botteghe. Le nostre botteghe sono una linfa vitale per il nostro paese e se ci guardiamo vicino ci sono comuni che hanno in essere aiuti al canone di affitto per i primi anni di vita dell'attività commerciale. Per mantenere vivo il nostro paese dobbiamo cambiare la nostra prospettiva di visione di esso e cercare di mettere al centro di esso la famiglia, perché solamente dando servizio ad essa potremo essere attrattivi e quindi interrompere questa tendenza. Al giorno d'oggi purtroppo una famiglia non può sopravvivere con un solo stipendio. Questo purtroppo deve essere ben chiaro. Pertanto è necessario che entrambi i genitori mantengano il proprio posto di lavoro. Tutto ciò si potrà ottenere solamente se l'amministrazione farà la sua parte e dovrà farla aumentando gli investimenti, ad esempio, sull'asilo nido, aumentando le ore di copertura del servizio, ad esempio, oppure attivando attività di doposcuola. E un'altra cosa molto importante, aumentando la quantità di servizi del trasporto pubblico. Un'altra cosa fondamentale per le famiglie sarà la partita del nuovo distretto sanitario e degli ambulatori che saranno presenti in esso. Inoltre, come ben sappiamo, il nostro comune ha una densità di popolazione bassa e ciò è dovuto alla sua grande estensione, ovviamente. Quindi, le nostre frazioni sono abbastanza distaccate dal centro storico e anch'esse vivono il medesimo fenomeno di spopolamento. Pertanto, è importante che l'amministrazione investa ancora di più nei servizi che avevo già detto precedentemente. In particolare, per esse saranno fondamentali i collegamenti dei servizi di trasporto pubblico. Stiamo vivendo un momento storico in cui tali servizi sono ridotti all'osso, purtroppo. E in questo documento non mi sembra che ci sia una volontà politica di cambiarli. Prendiamo un esempio: Prata. Attualmente risulta essere pressoché isolata dal trasporto pubblico. Come potrebbe essere attrattiva questa frazione per una famiglia, soprattutto una famiglia con dei figli? All'interno di questo documento di programmazione triennale, ci saremmo aspettati un incremento annuale dei servizi e degli aiuti per le famiglie bisognose, per le famiglie soprattutto e con un ISEE basso. Non vi sono degli incrementi a sostegno per loro. Non vi sono capitoli dove parlano di aumento di buoni spesa per esse o capitoli dove ci sono delle borse di studio per i ragazzi e i bambini meno fortunati in questo senso. In un momento di crisi, io personalmente, ma tutti noi, ci saremmo aspettati dei cospicui interventi in questo senso. Un'altra cosa importante, secondo me, che in un momento di crisi economica e quindi di automaticamente di crisi di lavoro dobbiamo rimboccarci le maniche e lavorare costruendo all'interno del nostro comune dei percorsi di formazione, percorsi del reinserimento al mondo del lavoro, dei disoccupati e dei cassaintegrati. Purtroppo non c'è alcuna traccia di tutto ciò. In questi momenti di crisi l'amministrazione dovrebbe avere una visione più lungimirante per cercare di uscire da queste fasi oscure, purtroppo. Grazie.
Concluso, Lorenzo?
Posso intervenire e fare dichiarazione di voto?
Certo, Donnoli, prego.
Allora, intanto poi rispondo anche su alcuni punti messi in evidenza da, ehm, dal consigliere Piccioni, però innanzitutto vorrei fare un po' la sintesi di quello che stiamo oggi approvando. Ci stiamo approvando il bilancio previsionale triennale nei termini di legge entro il 31 dicembre e questo è un risultato importante di questa amministrazione, perché l'abbiamo detto più volte, l'ha detto anche Piccioni, siamo un piccolo comune, e arrivare appunto ad approvare questo bilancio entro i termini di legge non è così scontato, grazie appunto alle capacità gestionali del sindaco, degli assessori, grazie al grande lavoro che fanno i nostri uffici, che ovviamente sono sempre più o meno le solite persone, a parte qualche integrazione, ma sono quelli che riescono a fornire tutte le risposte alle domande appunto che vengono fatte dall'amministrazione, dalla giunta e dagli assessori. E questa approvazione, come tutti sapete, lo ribadisco per ricordarlo, consente agli uffici di non lavorare in esercizio provvisorio e di lavorare appunto seguendo le linee guida della maggioranza, del sindaco, degli assessori e quindi di assemblea popolare. Questa roba ci tengo sempre a dirla in questo momento, perché è fondamentale e non va mai data per scontato, soprattutto, ripeto, nei piccoli comuni. Quindi vorrei mettere in evidenza proprio come anche il sindaco, la giunta, gli assessori hanno messo in campo no, un grande rapporto umano tra le persone che lavorano in comune e l'amministrazione stessa. Perché come si dice, no, per poter esistono appunto dei fattori, no, che permettono alle cose di potersi realizzare, e qui fortunatamente questi fattori ci sono, fattore umano, fattore di collaborazione e empatia positiva. Questo per mettere, ripeto, in evidenza quanto sia importante questo voto e questa approvazione. In più, l'abbiamo visto anche ieri in commissione, il bilancio, l'ha già detto l'assessore, ma lo ribadisco, non porta aumenti sulle tassazioni, quindi aumenti verso i nostri cittadini e sulle famiglie di Suvereto, quindi l'IMU, la Tari, il canone unico rimangono gli stessi, l'ha già spiegato l'assessore, non ci voglio ovviamente ritornare, vengono confermati tutti i servizi erogati ai cittadini e alle famiglie, e a tutti gli sgravi alle famiglie più bisognose che fino ad ora abbiamo appunto portato avanti, e ricordo che tutti questi aiuti sono ovviamente spese correnti, che sono legate, come ha detto l'assessore, alla tassazione, quindi o l'una o l'altra, o aumentiamo le tasse quindi possiamo dare ancora più sgravi, oppure possiamo anche tranquillamente diminuirle, però poi i servizi non vengono mantenuti. Il bilancio si chiude in equilibrio, come è stato anche messo in evidenza dal parere positivo del revisore contabile, e anche questo non era del tutto scontato. E poi c'è la parte degli investimenti. Gli investimenti, l'ho detto già il sindaco ieri e l'ho ribadito anche oggi, abbiamo messo sul DUP tutte le idee, le linee programmate di assemblea popolare di questa amministrazione, che vanno avanti ormai da quando abbiamo vinto le elezioni nel 2019 e che sono appunto scritte queste linee programmate appunto nel nostro programma con cui che è stato votato dai cittadini suveritani. Quindi in più, accanto a questi, no, sappiamo benissimo che stiamo cercando di fare anche molto di più rispetto a quello che è scritto nel programma, perché grazie anche all'impegno di questa amministrazione siamo riusciti, soprattutto anche nell'anno scorso, a trovare ulteriori finanziamenti e a finanziare quindi investimenti ancora più dedicati. Quindi direi che alla famiglia sicuramente Assemblea Popolare ci sta attenta da sempre, da quando è entrata a governare questo paese nel 2014, ai servizi che stiamo erogando e che non si sono mai interrotti in tutti questi anni, con le dovute difficoltà dovute appunto ai tagli che lo Stato ha comunque portato in tutti questi anni, abbiamo sempre investito cercando appunto di trovare risorse per garantire appunto gli orari di operatività degli asili, dell'asilo, e gli orari ovviamente e i servizi, quali appunto la scuola e addirittura anche il dopo scuola, quest'anno ne è stato un esempio. Quindi capisco quello che ha detto il consigliere Piccioni, ma ovviamente noi come Assemblea Popolare abbiamo le idee molto chiare di quello che sarà la Suvereto dei prossimi anni, e in questo documento è riportato quelle che sono le azioni fattive che possiamo portare avanti. Sicuramente possiamo fare meglio e mi stupisco però che ancora vengano fuori questi suggerimenti in fase di discussione di Consiglio Comunale, e magari potevano essere in qualche modo appunto portati in una commissione, visto che facciamo nelle commissioni bilancio, facciamo una al mese, almeno potevano essere appunto discusse e magari qualcuna potevano anche essere portate avanti nel bilancio di previsione. Vi ringrazio, noi ovviamente voteremo a favore. Grazie.
Grazie Donnelly. Chiedo ad altri se ci sono interventi su questo punto. Quindi una breve conclusione. Io ho apprezzato molto i contenuti dell'intervento di Piccioni, perché chiaramente enuncia una serie di volontà che, come non possono essere di ognuno di noi, chiaramente condivise. Oltretutto mi fa piacere, insomma, un ragazzo giovane che ha delle idee molto, molto specifiche e chiare rispetto alla necessità di sostenere le famiglie, quindi mi fa ancora più piacere. Quello che rilevo, e lo dico appunto in un'ottica anche di crescere insieme, perché questo è importante, è che nel suo intervento ha sottolineato spesso la necessità di investimenti, ma tutte quelle che ha elencato sono spese correnti, perché ha parlato di sgravi per la spesa, sgravi fiscali, ha parlato di canoni di affitto, ha parlato di aiuti sui canoni delle botteghe, ha parlato di implementazione oraria di asilo nido, di trasporto pubblico. Sono tutte spese correnti, quelle spese correnti che ahimè assillano il bilancio del comune, quindi sono misure che piacerebbe a tutti fare, però a invarianza o addirittura in diminuzione della tassazione, come anche prima è stato stimolato, è chiaramente difficile, a meno che non siamo disposti ad introdurre nuove tasse, che non so quali possano essere, per sostenere che una parte dei cittadini paghino più tasse per sostenere un'altra parte. Quindi chiaramente il contenuto è così condivisibile, ma chiaramente da un punto di vista di fattibilità, dovendo amministrare un comune e far quadrare il bilancio, dico che attualmente sono improponibili e sono misure che si vedono in comuni più grandi o in comuni anche più piccoli, però che hanno delle entrate particolari e straordinarie, che non sono quelle purtroppo come le nostre. Oltretutto, in particolar modo su alcuni punti sono stati toccati, come il trasporto pubblico, figuriamoci, è in capo alla regione, e ci sono stati già al seguito dell'ingresso della gara, una gara regionale, già dei tagli, figuriamoci si può pensare in questa fase che aumentino il servizio interno ai comuni come servizio urbano. E ci sono stati anche dei problemi, e probabilmente ci saranno, speriamo di no, anche sul trasporto scolastico, figuriamoci che è una priorità, quindi pensiamo a quello che può succedere a un trasporto che non è legato alla scuola o al lavoro. Per quanto riguarda per esempio gli asili nido, è talmente una necessità così importante sostenuta dal PNRR proprio per agevolare anche il lavoro di entrambi i genitori, che lo Stato stesso e l'Europa si sono accorti che l'Italia l'Italia da questo punto di vista è indietro, e quindi oltre agli investimenti è necessario inserire anche risorsa corrente per poter aumentare i servizi. Quindi non è un problema solo nostro, e quindi contiamo che quello che arriverà attraverso il piano di ripresa possa essere utile, anche perché è chiaro che questa è la volontà di tutti noi, e quando abbiamo potuto l'abbiamo fatto, trovando anche risorse straordinarie per fare servizi estivi che erano un po' di anni che il Comune Suvereto non riusciva più a permettersi di fare, che sono stati molto apprezzati dai genitori. Altre iniziative, come per esempio i corsi di formazione, quando abbiamo provato a lanciarli qualche anno fa, non hanno avuto il risultato sperato da parte dei cittadini, e so che non sono comunque di semplice non attirano così tanto, tant'è che c'è stato un interessante bando ultimamente anche da parte del Comune Castagneto, che ci ha chiesto di diffonderlo, perché anche loro non riuscivano a formare massa critica sulla formazione. Quindi sicuramente c'è un problema più generale sui giovani e sulla loro disaffezione e sulla loro disillusione rispetto, diciamo, alle prospettive, ma questo purtroppo è un problema che non risolviamo noi. Quindi ecco, sono assolutamente cose condivisibili. Se troviamo la formula per poter aumentare le entrate, chiaramente sarebbe piacevole per tutti noi riuscire ad attuare delle misure del genere. E torno ovviamente a ribadire se ci sono poi proposte che, diciamo, facciano quadrare l'entrata e l'uscita, perché questo è, altrimenti si scrive il libro dei sogni, noi siamo disponibili. Da un punto di vista di investimenti, che sono quelli invece che spesso hanno una marginalità maggiore di intervento, volevo ricordare interventi importanti fatti anche per i giovani e per l'aggregazione, come gli impianti sportivi, come sono già stati fatti, come quello che avverrà sul Parco degli Olivi, così colmo anche, diciamo, la lacuna sulla spiegazione iniziale. Ci sono degli investimenti importanti sul miglioramento delle scuole, alcune sono già state realizzate. Il Palazzo della Loggia è un intervento strategico che sta arrivando a progettazione definitiva. C'è il parcheggio nuovo del cimitero, che è una previsione del triennio, che quindi quello nuovo che consentirà maggiore possibilità di parcheggio, quindi appetibilità degli appartamenti nel centro storico, abbattimento barriere architettoniche e diciamo realizzazione di anche nuovi edifici per la socialità, sempre per il concetto che il paese sia a misura di famiglia e a misura di bambino. Altre iniziative sono iniziative che si cerca di fare in modo sovracomunale. Abbiamo avviato una discussione per la nuova gara del trasporto scolastico, per vedere se a livello comprensoriale, quantomeno su Vereto Campiglia Marittima, riusciamo ad ottenere un servizio migliore e magari una copertura maggiore. E lo stesso, certe misure, diciamo, che sulla povertà non possono essere affrontate spesso da un singolo comune, ma nell'ambito del soggetto che gestisce il sociale, che è la società della salute, che riceve anche erogazioni per misure di povertà, per l'assistenza, per l'autosufficienza e per tutte quelle misure diciamo di supporto alle persone più deboli, transitano da lì. E per quello stiamo proprio studiando sulla missione 5 del PNRR, per capire, oltre alla 6 che è la sanità specificatamente, quello che riusciremo ad ottenere, ma questo dipenderà anche dalla capacità non solo di Suvereto, ma che tutti avremo di interpretare i bisogni del territorio. Quindi con questo volevo dire che ovviamente non ci sono nella relazione della minoranza delle questioni sulla quale ci può essere contrarietà. Esiste poi la necessità di amministrare un comune e quindi di far quadrare purtroppo quello che è un bilancio. Ecco, quindi mi sembrava doveroso dare questa spiegazione, anche perché credo che tutti insieme dobbiamo maturare e cercare di rendere il bilancio quello più adeguato possibile alle necessità dei cittadini e alle nostre possibilità. Io vi ringrazio e quindi, se non ci sono dichiarazioni di voto, metto in votazione il documento, bilancio e documento di programmazione, anche questo ovviamente alla doppia votazione per immediata eseguibilità. E vi ringrazio.
Sì, allora procedo con l'appello nominale per la votazione, la doppia votazione sul bilancio di previsione e sul DUP. Cardinale?
Favorevole e favorevole.
Cortigiani?
Favorevole e favorevole.
Dell'Agnello?
Contrario, contrario.
Donnoli?
Favorevole, favorevole.
Magazzini?
Favorevole, favorevole.
Asi?
Favorevole, favorevole.
Nocenti?
Favorevole, favorevole.
Nocera?
Favorevole, favorevole.
Parenti?
Favorevole, favorevole.
Pasquini?
Favorevole e favorevole. Ci abbiamo perso.
Pasquini?
Favorevole e favorevole, dichiarato.
Grazie. Piccioni?
Contrario, contrario.
Russo?
Contrario, contrario.
Polignani?
Contraria, contraria.
Quindi abbiamo 9 voti a favore e 4 voti contrari. Prego, sindaco.
Sì, grazie. Passiamo ora alle comunicazioni. Io ne ho almeno 2, se non me ne vengono in mente altre mentre parlo. Allora, la prima è una notizia importante per il Consiglio Comunale, perché come voi sapete nel gennaio 2020 il Consiglio Comunale, la maggioranza diciamo, aveva approvato degli atti di accordo con Terna S.p.A. per la realizzazione del Savoy 3. Quegli atti erano stati impugnati da privati per annullamento con richiesta di sospensiva. La sospensiva non era stata concessa, ma era andato avanti il ricorso. Nel frattempo la nostra delibera era valida. Tra l'altro abbiamo proceduto ai fini appunto della realizzazione del Savoy, anche a una variante che consentiva di liberare quegli spazi che erano stati definiti come più idonei a ospitare la nuova struttura, e anche lì la maggioranza si era presa questa responsabilità. Ricordo che era stato in quella sede quantomeno no, raccomandato di non procedere a variante, perché c'era un ricorso pendente, cosa che la maggioranza invece si era assunta con responsabilità l'onere di portare avanti, come così è l'onere di chi governa. E quindi con favore vi dico che in data 11 novembre la parte ricorrente ha dichiarato la carenza di interesse a portare avanti il ricorso, dicendo che la soluzione localizzativa era congrua e quindi non interessava più portare avanti il ricorso. Quindi successivamente a questa dichiarazione, ovviamente il Tribunale ha dichiarato il ricorso improcedibile, quindi non esiste più diciamo nessun ricorso, e quindi questo a testimonianza della bontà di quelle scelte che appunto hanno delineato la scelta ottimale da un punto di vista di localizzazione, quindi anche il privato che era contro ha dichiarato la carenza di interesse. Questo mi sembra una buona notizia per il Comune, soprattutto a conferma del buon operato dell'amministrazione. Come seconda comunicazione invece ho quello che ormai voi tutti sapete, il decreto numero 4 del 10 dicembre del sindaco, che preso atto delle dimissioni dell'assessore Gianluca, ridefinisce le deleghe della giunta nominando un nuovo assessore che è qui collegato e al quale successivamente passerò la parola per un saluto. Quindi riepilogo con questo decreto: le deleghe che sono in capo al sindaco sono lavori pubblici, urbanistica, ambiente e personale; al vice sindaco Caterina Magnani deleghe bilancio, scuola e politiche sociali; Marco Cecchi cura del patrimonio, centro storico e frazioni; Andrea Morelli turismo, commercio, agricoltura, attività produttive, sport e associazionismo; Gianluigi Palombi assessore con deleghe sanità, società della salute, cultura, sovracomunalità e innovazione digitale. Una conformazione che dopo metà mandato riteniamo possa essere quella più valida e forte per portare avanti i nostri obiettivi. Quindi lascio la parola all'assessore Palombi, così si presenta e saluta il Consiglio Comunale.
Grazie sindaco, buonasera a tutti. Chiaramente ringrazio il sindaco per avermi chiamato e permesso di fare questa esperienza, e ringrazio sia gli assessori, colleghi di giunta, tra l'altro conoscevo già bene tutti i componenti di Assemblea Popolare che mi hanno accolto. Io sono ormai, purtroppo da una parte, un politico locale tra virgolette di vecchia esperienza, ma ho accolto con entusiasmo questa chiamata, perché con il sindaco abbiamo condiviso in 2 anni delle visioni, soprattutto per quello che riguarda temi molto importanti di sovracomunalità, che è praticamente coincidenti. Quindi l'esperienza che ho avuto sia all'Elba che a Piombino, soprattutto l'ultima, mi ha permesso comunque di avere anche dei rapporti con un mondo politico civico molto molto interessante, che non è assolutamente incompatibile con quella che è una passione politica che proviene da un partito più definito. Ricordo che sono convinto che a livello locale il civismo sia fondamentale e di fatto anche con una contaminazione politica più che partitica sia un valore aggiunto. In fin dei conti esperienze di civismo con dentro elementi di convisioni politiche diverse le abbiamo sul territorio, quindi non c'è nessun tipo di elemento di contro natura, soprattutto perché sono convinto, ormai sono dal 2004 che sono in consigli comunali tra l'Elba e la Val di Cornia, sono convinto che a livello locale una visione non necessariamente monotematica, ma una visione anche di esperienze diverse, di idee diverse, possa essere addirittura un valore aggiunto. Voglio approfittare per tranquillizzare l'opposizione, che giustamente ha sollevato un paio di temi riguardo la mia chiamata in giunta a Suvereto, tra l'altro paese che adoro, ma non lo dico perché è difficile non adorare Suvereto, ma non lo dico per una facile, come dire, perché è un paese meraviglioso, ma questo credo che sia abbastanza pleonastico dirlo. Dicevo che il mio impegno sarà massimo, come è stato nelle precedenti esperienze, diciamo, al di là di chi fa politica sa che ci sono delle formule predefinite più o meno eleganti per giustificare scelte legittime, ma che comunque spesso sono di difficile spiegazione. In realtà vi assicurerò la mia presenza, la mia dedizione totale, anche perché il fatto di partecipare a una giunta, comunque fare politica è una passione, quindi non è che ce lo ordini qualcuno. Quindi è chiaro che nel momento in cui si decide di accettare questo tipo di ruolo, questa esperienza, la dedizione è massima. La mia storia personale parla di una percentuale di presenze in giunta, in consigli comunali, in società della salute, in commissioni pari al 100%, praticamente questi ultimi anni. Quindi l'ultimo dei problemi sarà il mio impegno sarà assoluto, compatibilmente con il lavoro, tenendo presente che comunque usufruirò anche di qualche incarico, di qualche permesso istituzionale. Quindi su quello nessun tipo di problema, anzi, essere assessore a Suvereto a Piombino a Roma non cambia nulla, l'impegno deve essere massimo, e questo credo che sia un comune che ha bisogno comunque di un impegno, perché i problemi che ha Suvereto, che già conoscevo in parte, ma che ho avuto modo di conoscere bene negli ultimi tempi, sono problemi che necessitano di un impegno e di una serietà. Credo che al di là di tutto la serietà sia uno degli elementi fondamentali uno dei caratteri più importanti, al di là di riuscire o meno, è uno dei caratteri più importanti del mio profilo, cioè sono una persona molto seria, è chiaro che dal momento che uno prende un impegno lo deve rispettare, io lo farò con molto entusiasmo. Detto questo, l'esperienza di assemblea popolare è una esperienza civica, è nata chiaramente da un'assemblea che in parte noi della Val di Cornia abbiamo condiviso, io ho condiviso al di là del partito a cui appartengo, ho condiviso sia nell'esperienza di Campiglia qualche anno fa con la candidatura di Bertini, sia nell'esperienza ultima di Ferrari, c'è un fil rouge che lega un po' i comuni della Val di Cornia che hanno messo in atto un'esperienza civica politica, e che ha permesso quindi a queste esperienze molto interessanti, che io credo siano in futuro, di permettere anche, come dire, l'unione di persone che avevano e hanno delle visioni diverse. È altrettanto vero, ed è in questo sento di poter dare ragione all'opposizione, che nell'esperienza di assemblea popolare di Suvereto, più che in altre esperienze civiche locali, la dimensione partitica è una dimensione che non è prevista, ed è quindi, capisco che ci possono essere delle anche perplessità. Per questo io credo, in coerenza con questa scelta che ho fatto in piena libertà, ho deciso di rassegnare le dimissioni da tutti i miei ruoli politici che riguardano il mio partito Forza Italia. Quindi ho rassegnato le dimissioni da vicepresidente provinciale, da coordinatore della Val di Cornia, da responsabile della sanità provinciale, proprio perché credo che sia giusto che, se si fa una scelta, vada giustamente rispettata anche quella che era la missione e la filosofia di assemblea. Quindi non me l'ha chiesto il sindaco, di questo gli sono molto grato, l'avrei fatto comunque, ringrazio il sindaco di avermelo chiesto, non l'ho fatto chiaramente, meno che mai, perché ha sollevato un tema assolutamente legittimo. L'opposizione l'ho fatto perché ho deciso e credo che questo sia giusto. Il fatto che io concludo e vi ringrazio dell'attenzione, che quello che è il mio ruolo sarà un ruolo in parte anche tecnico, perché di fatto mi sono sempre occupato da molti anni di politica sanitaria e credo che uno dei motivi per cui il sindaco mi abbia chiamato è proprio questo. Abbiamo delineato insieme temi molto importanti, anche se purtroppo non sono mai usciti qui dalla... forse meritavano un pochino più di comunicazione. I 2 anni di Covid sono stati molto difficili per noi, che abbiamo sicuramente per gli amministratori, ma soprattutto per tutti coloro, io compreso, che hanno condiviso questo momento in Società della Salute. Quindi il mio è stato un ruolo, credo, anche riconosciuto anche dall'opposizione, con cui ho lavorato, con tutti i sindaci dell'opposizione, abbiamo lavorato in maniera molto in sinergia, in maniera molto importante, quindi questo sarà un ruolo che io cercherò di declinare dal punto di vista anche tecnico. Non nascondo che un assessore non deve essere un tecnico, altrimenti sono i dirigenti funzionari, ma deve essere anche un politico. Quindi il mio ruolo politico si inserirà, spero, bene in questa amministrazione. Io ho solamente, al di là del partito, al di là di chi vota, ho un mio faro, che è il mio essere liberale. Quindi secondo me, e concludo, ci sono dei temi che sono talmente universali, che riguardano proprio il libero arbitrio, che vanno al di là delle ideologie. Ecco, se uno mi dovesse chiedere definisciti politicamente, io sono un liberale o un libertario. Tutto il resto si può discutere, ma su temi che riguardano l'autodeterminazione di razza, di sesso, per me questi sono temi che nemmeno si discutono. Per questo probabilmente ho sempre avuto una buona interlocuzione con anche di colore a quali dell'opposizione, insomma, perché io credo che al di là di tutto ci siano dei temi che non possiamo non condividere. Ecco, sono stato un po' lungo, ma credo che fosse giusto che io facessi questo intervento. Vi ringrazio, sono chiaramente assolutamente a disposizione, ho molto rispetto per l'opposizione, perché come uomo di centro, di destra, centrodestra, ho passato una vita all'opposizione, quindi conosco benissimo i meccanismi, le liturgie dell'opposizione e anche la necessità a volte di trovare anche un dialogo che può essere anche importante per l'amministrazione, perché, ripeto, è proprio dalla diversità di vedute che a volte si raggiungono risultati, trovando delle sinergie e degli equilibri anche di idee e di visioni. Scusate se sono lungo. Uno dei miei difetti è chiacchierare molto, spero di non farlo vedere troppo. Buon lavoro a tutti.
Grazie mille.
Grazie, scusate questa digressione, ma credo fosse importante, quindi ci siamo dilungati un pochino troppo, quindi se non ci sono altre comunicazioni, io vi saluto. Buon Natale non ve lo faccio perché è già passato, ma sicuramente un augurio a tutti per un 2022, soprattutto all'insegna della salute, che è la cosa più importante, e poi tutto il resto, le nostre, sono scaramucce. Quindi un saluto e un augurio a tutte le vostre famiglie di stare bene, e poi tutto il resto lo viviamo come un divertimento e un passatempo nel nostro agone politico. Saluti a tutti e buon anno. Arrivederci.
Grazie.
Grazie.
Ciao, grazie, altrettanto auguri a tutti.
Grazie, auguri a tutti.
Auguri.